Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Decine di migliaia di persone scese in strada a Roma per chiedere il cessate il fuoco in Medio Oriente, il riconoscimento dello Stato di Palestina e la liberazione degli ultimi ostaggi ancora in mano ad Hamas. Siamo 300.000, dicono gli organizzatori della manifestazione. Sul campo però la guerra continua. Anche oggi Israele ha bombardato la striscia concentrandosi su Gaza City e Rafah. Almeno 66 morti, decine i feriti. Continua la rappresaglia russa dopo gli attacchi ucraini dei giorni scorsi. La città più colpita nella notte è stata Kharkiv e dagli Stati Uniti Donald Trump giustifica quanto compie Mosca affermando che Kiev ha dato a Putin una ragione per bombardare senza pietà. In Italia intanto mancano poche ore all'apertura dei seggi per il voto referendario, mentre dalla cronaca arriva la notizia di un doppio giallo. A Roma infatti, nel parco di Villa Pamphili, sono stati ritrovati i corpi senza vita di una neonata di pochi mesi e di una donna adulta. Si indaga per omicidio e per un possibile collegamento tra i due casi. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio.
Anche se oggi siamo qua tutti in piazza ed è bello essere tanti e tutti insieme, bisognava essere qua molto prima.
Credo che sia giusto essere laddove si chiede la pace per la Palestina, la fine dei combattimenti, l'aiuto alla popolazione civile di Gaza, la ricerca di una via della politica, diplomatica e non della guerra.
Quelle che avete appena sentito sono solo alcune delle voci dei manifestanti che arrivano da Piazza San Giovanni, meta finale del corteo per Gaza di questo pomeriggio promosso da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Verdi e Sinistra. Decine di migliaia di persone, 300.000, secondo chi ha organizzato la protesta, la prima di questo tipo che ha messo insieme l'opposizione al governo Meloni, con l'eccezione dell'area centrista, per chiedere di fermare l'esercito e il governo di Israele, la liberazione degli ostaggi di Hamas e il riconoscimento dello Stato di Palestina.
L'Italia dovrebbe decretare, non da oggi, ma da ieri e l'altro ieri, il totale embargo nei confronti delle armi in Israele.
È una manifestazione oceanica, Piazza San Giovanni, così stracolma in questo paese, parla di un paese in grado sempre, in momenti difficili, di recuperare la sua dignità.
Queste invece nell'ordine le voci di Giuseppe Conte e Nicola Fratoianni al microfono della nostra Anna Bredice. I capi dei partiti poi hanno parlato dal palco dopo una lunga serie di interventi con testimonianze sia dal lato palestinese sia da quello israeliano, oltre ad altri interventi, quelli di associazioni impegnate per Gaza e con la parola genocidio al centro dell'attenzione politica e mediatica ripetuta in buona parte dei discorsi dal palco. Sentiamo allora proprio il servizio della nostra inviata alla manifestazione, Anna Bredice.
Due bandiere, una israeliana e una palestinese, annodate, le hanno portate in manifestazione alcune persone, fotografate e riprese da tante telecamere, simbolo della speranza di poter vedere due stati e due popoli vivere liberi. Nessuna bandiera bruciata, nessuna tensione in questa piazza dove gli organizzatori dicono che si sono riunite 300.000 persone. È stata una piazza che ha chiesto la fine di un massacro, con quella parola che molti hanno pronunciato dal palco e dal corteo: genocidio, il massacro di un popolo che i segretari dei partiti palestinesi intervenuti, il disertore israeliano, giornalisti dal palco hanno chiesto che finisca. Lo hanno chiesto i leader di una sinistra che si è ritrovata unita rivolgendosi al governo, pavido e ipocrita lo hanno definito, che non vuole riconoscere lo Stato di Palestina, non vuole sospendere gli accordi militari con Israele. Un elenco di interventi molto studiati nella loro composizione, ma la parola genocidio si è sentita, è risuonato in tanti interventi, bandiere della pace in piazza, dei partiti, ma soprattutto bandiere palestinesi. I quattro leader dietro lo striscione iniziale che diceva stop al massacro è stata un'immagine fotografata e ripresa da decine di telecamere. Piazza San Giovanni era piena, è stata una scommessa riuscita questa manifestazione, una coalizione che si è dimostrata unita su questo tema e forse nel futuro e anche su altro è un segnale anche per il governo Meloni di possibile unità. E alla fine tutti e quattro i leader del palco hanno detto domani andare al voto. Linea allo studio.
In Italia dunque si è manifestato, a Gaza però la guerra continua. L'esercito israeliano oggi avrebbe ucciso almeno 66 palestinesi, secondo l'ultimo aggiornamento diffuso da Al Jazeera. Tra le vittime, 16, tra cui diversi bambini, sarebbero morte in un bombardamento su Gaza City, dove decine di persone potrebbero essere ancora intrappolate sotto le macerie. Almeno altre 8 sarebbero state uccise dalle forze israeliane mentre aspettavano vicino a un centro di consegna degli aiuti umanitari nella zona di Rafah. Si tratterebbe dell'ennesima strage in questo contesto, da quando cioè la distribuzione degli aiuti è ripresa attraverso una contestata fondazione appoggiata proprio da Israele. Nel Mediterraneo intanto sta navigando verso Gaza la nave della Freedom Flotilla Coalition, che ha lasciato la Sicilia la scorsa settimana con degli aiuti alimentari per l'enclave palestinese. Tra le persone a bordo c'è anche l'attivista Greta Thunberg. Veniamo adesso al fronte dell'est Europa. Non siamo bambini al parco giochi, è Putin che è un assassino ed è venuto in questo parco per ucciderli. Parole queste del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha risposto così alle dichiarazioni rilasciate 2 giorni fa da Donald Trump sulla guerra tra Russia e Ucraina, e lo ha fatto dopo i pesanti raid russi di Mosca nella notte scorsa, che hanno provocato in varie zone del paese almeno 5 vittime, tra cui un bambino. La città più colpita è stata Kharkiv. È l'attacco più grosso dall'inizio della guerra sulla città, ha detto il sindaco, che nel pomeriggio ha poi riferito di un nuovo attacco, stavolta con bombe aeree teleguidate. Un'altra persona è morta e diverse sono rimaste ferite. Da Kharkiv vi proponiamo allora la testimonianza di Viktor Monakov, cooperante della ONG italiana WeWorld nella città.
Ця ніч була дуже важкою для мешканців Харкова. Внаслідок обстрілів загинуло 3 людини.
Questa notte è stata molto difficile per i residenti di Kharkiv. I bombardamenti hanno ucciso 3 persone. Ne hanno ferite 22, tra cui 2 bambini, un bimbo di 1 mese e mezzo e una ragazza di 14 anni. Le vittime sono 3, ma i morti potrebbero essere di più perché le macerie degli edifici colpiti sono ancora in fase di sgombero. I russi hanno attaccato i quartieri anche in altre città, per esempio a Kiev. Ovunque sono state danneggiate o distrutte infrastrutture civili. Qui a Kharkiv sono stati danneggiati edifici residenziali, case private, 2 aziende, un edificio amministrativo e una scuola di musica per bambini. Questi attacchi si ripetono quasi ogni notte. I civili non devono essere presi di mira.
Ці атаки повторюються майже кожної ночі. Цивільні мешканці не повинні ставати цілями.
E oggi Donald Trump ha commentato i raid russi della notte scorsa, rendendo ancora più esplicito il disimpegno dell'amministrazione statunitense dal tentativo di mediazione abbozzato in questi mesi. Hanno dato a Putin una ragione per bombardarli senza pietà, ha detto in riferimento agli ultimi attacchi di Kiev di questi giorni, soprattutto a quelli sferrati contro le basi militari russe. I negoziati dunque sono in stallo e anche l'accordo sullo scambio di prigionieri e salme sarebbe in bilico. Mosca accusa Kiev di averlo rimandato a data da destinarsi, un'accusa invece respinta, ovviamente, dall'Ucraina. E negli Stati Uniti, intanto, Elon Musk ha cancellato dal suo social network la minaccia di fare delle rivelazioni sul legame tra Donald Trump e Jeffrey Epstein, il finanziere, condannato per traffici sessuali e abusi su minorenni. Il rapporto tra Musk e il presidente sembra però ormai compromesso dopo il clamoroso scontro dei giorni scorsi. Oggi Trump ha minacciato il suo ex alleato di gravi conseguenze se dovesse iniziare a finanziare il Partito Democratico statunitense. E siamo ancora oltreoceano per una notizia confermata solo pochi minuti fa. Le autorità per l'immigrazione hanno infatti confermato appunto l'arresto per qualche ora del content creator naturalizzato italiano Kaby Lame. È stato fermato venerdì dall'Immigration and Customs Enforcement degli Stati Uniti in Nevada per violazioni delle leggi sull'immigrazione, si legge in una nota dell'ICE, nella quale si precisa che all'influencer è stata data la possibilità di lasciare il paese ed è dunque ripartito. Veniamo adesso all'Italia, a partire dai referendum. Alla lunga lista dei politici ed esponenti del governo che fanno campagna per l'astensione, oggi si è aggiunto il nome del guardasigilli Carlo Nordio. Se Meloni aveva inventato la trovata dell'andare al seggio senza ritirare le schede per rispetto del ruolo, il ministro non ha avuto lo stesso scrupolo. Non andrò a votare, è un diritto costituzionale che esprime un'intenzione politica molto netta di evitare che queste leggi vengano cambiate. I seggi aprono domani mattina alle 7. Come e per cosa si vota nella scheda del nostro Luca Gattuso.
Quella di domenica e lunedì sarà la 19ª consultazione referendaria abrogativa in Italia dal 12 e 13 maggio 1974, in cui si svolse il primo referendum, quello sul divorzio. Votare è molto semplice: chi è a favore dell'abolizione delle leggi oggetto del referendum deve mettere una croce sul sì, mentre chi è contrario sul no. I referendum sono 5, 4 sono sul lavoro, uno sul reintegro dei dipendenti illecitamente licenziati, il secondo sull'ammontare delle indennità in caso di licenziamento, il terzo sulle modalità di utilizzo dei contratti a termine sotto i 12 mesi e il quarto sulla sicurezza negli appalti. Poi c'è un quinto referendum che abbassa da 10 a 5 anni la permanenza legale dei cittadini stranieri extracomunitari per chiedere la cittadinanza. Per la validità del referendum bisognerà raggiungere il quorum del 50% più uno dei votanti. L'ultima volta che è successo è stato con il referendum del 2011. Ricordiamo che per votare è necessario presentarsi al seggio muniti di documento di identità e tessera elettorale. Chi avesse perso la tessera o avesse esaurito gli spazi potrà ritirare un duplicato presso l'ufficio elettorale del proprio comune, che resterà aperto nelle stesse ore di apertura dei seggi, presentandosi con un documento di identità. Si vota domenica dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15.
Apriamo adesso la pagina di cronaca. Dopo la rivolta di mercoledì scorso al carcere Marassi di Genova, scoppiata per protestare contro le sevizie e gli stupri a cui un detenuto appena diciottenne è stato sottoposto per quasi 3 giorni nella sua cella da parte di altri reclusi, la procura di Genova indaga sulle possibili omissioni da parte degli agenti e dei vertici della polizia penitenziaria. Il ragazzo è stato torturato da domenica 1 giugno a martedì 3. A chiedere l'intervento degli agenti sarebbero stati gli stessi autori delle violenze, senza che prima nessuno si accorgesse di nulla. Ieri il ministro della Giustizia ha avviato, attraverso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, delle verifiche sulla rivolta e sull'aggressione. Doppio giallo nel frattempo a Roma, dove nel tardo pomeriggio è stato ritrovato prima il corpo di una neonata di appena 6 mesi, abbandonata sotto a una siepe nel cuore di Villa Panfili, poi il cadavere di una donna, rinvenuto invece a circa 100 metri di distanza dalla bebè. La seconda vittima era nascosta in un sacco nero per rifiuti. La zona è stata ovviamente delimitata dagli inquirenti per accertamenti. Si valuta un possibile collegamento tra i 2 decessi, si parla di omicidio. L'Italia aderirà all'alleanza nucleare europea, lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, specificando che la richiesta di adesione avverrà nel corso della prossima riunione ministeriale Energia, che si terrà lunedì 16 giugno. Fino a oggi l'Italia partecipava alle riunioni dell'alleanza come paese osservatore. Il ministro ha spiegato che la decisione è il frutto di una scelta politica dell'esecutivo. Abbiamo chiesto allora un commento a Giuseppe Onufrio, direttore di Greenpeace.
È una decisione puramente propagandistica, basata fondamentalmente sul nulla, perché il piano del governo si basa sui piccoli reattori modulari, cioè una miniaturizzazione del nucleare. Un'idea non nuova è che ad oggi non ha visto un solo di questi reattori essere costruito in nessun paese occidentale. L'Italia partecipa attraverso l'Ansaldo a un progetto francese NuWARD, che è un progetto di un reattore da 400 megawatt, significa il doppio del reattore di Latina e più grande del 50% del reattore di Trino Vercellese, quindi piccoli. Questo NuWARD per 4 anni sono stati investiti dei soldi, il progetto è stato abbandonato ed è stato ridefinito soltanto pochi mesi fa. Quindi siamo di fronte a un governo che decide di fare una politica industriale basata su tecnologie che ad oggi non ha nessuno. Oggi il solare produce più del nucleare a meno di un terzo del costo, quindi anche se mai il governo dovesse con la bacchetta di Harry Potter arrivare a fare questi piccoli reattori modulari, i costi per le bollette non scenderebbero, aumenterebbero. Noi che questo settore non ce l'abbiamo più, ci vogliamo rientrare perché? Perché questo, assieme all'altra propaganda sulla fusione che viene promossa dal gigante del petrolio e del gas Eni, serve a distogliere l'opinione pubblica e a rallentare le rinnovabili.
Lo SPID, il sistema pubblico di identità digitale, potrebbe non essere più gratuito da luglio. Infatti molti fornitori delle credenziali che consentono di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione potrebbero ritirarsi dal mercato o introdurre una forma di pagamento per gli utenti. Il motivo è il mancato trasferimento da parte del governo di circa 40 milioni di finanziamenti pubblici previsti da un decreto, ma ancora non sono arrivati ai fornitori per ostacoli burocratici. A luglio dunque scade la convenzione tra lo Stato e i gestori dello SPID, che adesso, dopo diversi anni di imperdita, dovranno decidere se chiudere il servizio oppure farlo pagare agli utenti. E prima di salutarvi alleggeriamo facendo il punto della giornata sportiva. Alla Roland Garros di Parigi la statunitense Coco Gauff alza il trofeo spiazzando in rimonta la numero 1 al mondo Arina Sabalenka. Domani in campo tanta Italia. Alle 11 Jasmine Paolini e Sara Errani affronteranno il duo Krunic-Danilina provando a ripetere l'impresa dello scorso anno. Alle 15 seguirà l'attesissimo match tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz con l'altoatesino che proverà a rifarsi dopo il secondo posto agli internazionali di Roma. La partita sarà visibile in chiaro sul canale 9. Infine la MotoGP. Oggi Marc Marquez si è fatto sua la sprint race, corsa sul circuito di Aragon in Spagna, precedendo il fratello Alex e il connazionale Fermín Aldeguer. Delusione per Pecco Bagnaia, solo dodicesimo. Il gran premio vero e proprio scatterà però domani alle 14. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 8.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Astazia.